Uomini e profeti con Felice Cimatti.
E ben arrivati a Uomini e Profeti, sono le 9.30 e 21 secondi, oggi sabato 8 febbraio 2020, giornata mondiale contro la tratta degli esseri umani. Oggi avremo delle voci che ci raccontano questa vicenda, ma soprattutto ci raccontano cosa vuol dire incontrare un essere umano. Intanto vi ricordo com'è la redazione di Uomini e Profeti, è un programma a cura di Paola Tagliolini e Lorenzo Chiera. In redazione ci sono Benedetta Caldarulo ed Elisabetta Parisi, la consulenza musicale di Cristiana Monzi, la regia di Benedetta Caldarulo. Alla console c'è Danilo Solidani. Abbiamo due ospiti, una qui in studio che saluto subito, Suor Rita Giaretta, buongiorno.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti.
Poi parleremo più estesamente con lei, ma in collegamento telefonico abbiamo Anna Pozzi. Buongiorno Pozzi.
Buongiorno, ben ritrovati. Buongiorno.
Ben ritrovati, giornalista di Mondo Missione, collaboratrice di Uomini e Profeti. La raggiungiamo telefonicamente dal convegno a Milano Tratta e Schiavitù, che si svolge presso il Pontificio dell'Istituto Missioni Estere. Fra poco ascolteremo una sua intervista al giudice Maria Grazia Giammarinaro. Perché oggi si festeggia questa giornata in particolare? Sembrava la storia molto, anche velocemente, a raccontare perché proprio questo 8 febbraio, Anna Pozzi.
Dunque, l'8 febbraio è la festa di Santa Bachita, questa giornata è stata voluta da Papa Francesco, che in molte occasioni si è speso per denunciare questo orribile fenomeno della tratta e delle nuove schiavitù, e ha chiesto a tutti di fare anche dei gesti concreti per poter sensibilizzare le persone su questo fenomeno che poi ci riguarda molto da vicino, perché è presente in tutti i paesi del mondo così come è presente in Italia. Bachita era una schiava sudanese, era stata venduta, comprata, rivenduta, portata in Italia dal suo ultimo padrone, che era un italiano, e finalmente liberata. Nel 2000 è diventata una religiosa canossiana e nel 2000 è stata proclamata santa, quindi è proprio un esempio di una schiava che ha trovato un riscatto, è riuscita a liberarsi ed è un esempio appunto di liberazione per molte, quindi è per questo che si celebra l'8 febbraio.
Questo oggi è il giorno. Anna Pozzi, uno pensa, no, schiavitù, tratta, sono questioni forse di altri tempi, di altre epoche, perché stiamo parlando invece di questioni che riguardano decine di milioni di esseri umani?
No, in realtà è una questione attualissima, esiste anche un protocollo delle Nazioni Unite che definisce la tratta contemporanea, che poi si svolge in maniera non molto diversa da come avveniva nei secoli passati, ovvero con un momento di reclutamento, un momento di trasferimento e un momento di grave sfruttamento delle vittime, di quello che è un crimine gravissimo oltre che una gravissima violazione dei diritti umani. Questo fenomeno riguarda circa 40-45 milioni di persone al mondo, in gran parte, più del 70% sono donne e bambine. È molto cresciuto in questi ultimi anni il numero dei minori coinvolti nella tratta o per varie forme di sfruttamento, la principale è sfruttamento sessuale, ma anche sfruttamento lavorativo, ma anche per esempio arruolamento forzato per gruppi di ribelli terroristici e così via, o per i matrimoni forzati. Insomma, le finalità della tratta oggi sono molteplici e appunto, come dicevo, riguardano tutto il mondo. Non esiste paese al mondo che non abbia questo fenomeno come paese di origine o come paese di transito e di destinazione, e il nostro paese, l'Italia, è tutte e tre le cose: origine, transito e destinazione dei nuovi schiavi.
Nuovi schiavi che tuttavia appunto sono nuovi e contemporaneamente sono antichissimi, ma forse la cosa che più colpisce, poi ne parleremo anche qui a lungo con Rita Giaretta, è, diciamo, l'invisibilità di questo fenomeno, come se uno pensasse: ma questa è una questione che non può più riguardare il mondo contemporaneo. Anna Pozzi.
Il problema è quello dello sguardo, perché queste persone non sono invisibili, dipende da come guardiamo e da che cosa guardiamo, perché molte delle donne trafficate, per esempio soprattutto le donne nigeriane, che sono moltissime, sono probabilmente decine di migliaia, sono sulle nostre strade, sono ben visibili, ma o giriamo lo sguardo dall'altra parte o le guardiamo con uno sguardo accusatorio, di come coloro che sono qua per cercare soldi facili attraverso la prostituzione. Ma nel caso delle donne nigeriane, per esempio, sono tutte vittime di tratta e costrette a prostituirsi, così come il gravissimo fenomeno del lavoro schiavo, che è nei nostri campi, che è nei tanti ambiti del lavoro in Italia, dall'edilizia alla ristorazione al turismo, veramente è
all'agricoltura.
Sì, nei campi appunto l'agricoltura è uno degli ambiti in cui c'è una grande fetta di sfruttamento, si parla di oltre 130.000 persone sfruttate solo in ambito agricolo, gravemente sfruttate, quindi appunto non lavoro nero ma lavoro schiavo. Quindi dipende da come si guarda, l'invisibilità dipende a volte proprio dallo sguardo di chi volta la faccia dall'altra parte o vuole vedere solo quello che ha già nella sua testa e nei suoi pregiudizi.
Noi sappiamo che lei ci deve lasciare appunto perché deve cominciare questo incontro. Prima di lanciare però di che cosa si parlerà nell'intervista, per un momento insistiamo su questo tema dello sguardo, perché forse tutto qui alla fine si condensa. Hai davanti un essere umano, hai davanti una donna, hai davanti un uomo con la pelle del colore diversa un po' dalla tua, e lì un po' tocca a te. Forse tante parole si parlano sulla sacralità della vita, gli esseri umani, la religione, e poi ce l'hai davanti quel tipo o quella tipa, o la guardi e allora qualcosa succede, oppure non ti permetti questo incontro. In fondo è molto difficile, ma anche molto semplice questo contatto. Anna Pozzi.
Sì, ieri ero in una scuola con Blessing Okoedion, che è una giovane donna nigeriana con cui abbiamo scritto anche un libro, perché lei ha avuto il coraggio anche di raccontare la sua storia. E lei diceva questo ai ragazzi: a volte mi fanno delle proposte imbarazzanti solo perché vedono la mia pelle nera. E quindi lei proprio toccava questo tema che lei vive proprio sulla sua pelle, letteralmente, dello sguardo che la identifica in una categoria in cui ovviamente lei non si riconosce, non si ritrova. E questa è anche un'esperienza molto dolorosa ovviamente per queste persone. Ma questo riguarda molto, per esempio, il tema delle migrazioni, perché in questi ultimi anni la questione della tratta si è fortemente intrecciata con le migrazioni, perché le reti criminali di trafficanti, sfruttatori, le mafie internazionali, ma anche molto nostrane, di casa nostra, hanno sfruttato il canale dell'immigrazione irregolare per individuare persone, uomini, donne, bambini, come dicevo, estremamente vulnerabili, che poi vengono appunto costretti a varie forme di grave sfruttamento. E questo è proprio uno dei temi su cui anche Maria Grazia Giammarinaro, che è special rapporteur,
ecco, quella che ascolteremo fra poco,
esatto, su questo tema lei insiste moltissimo, su questo incrocio tra migrazioni e tratta, che è diventato uno dei business illegali più redditizi al mondo, insieme al traffico di armi e di droga. E proprio su questa connessione mafie e tratta insisteremo anche oggi nel nostro convegno qui a Milano, il sesto anno che noi organizziamo come Centro Pime, Manitese, Caritas Ambrosiana e UCSI Lombardia, questo convegno che ogni anno focalizza un tema particolare.
Grazie per allora per questo intervento. La lasciamo al convegno, ricordiamo Tratta e Schiavitù a Milano, presso il Pontificio Istituto Missioni Estere. Ora ascoltiamo questa intervista di Anna Pozzi al magistrato Maria Grazia Giammarinaro.
Il legame con l'immigrazione. Il legame con l'immigrazione è da sempre una delle caratteristiche, diciamo, più chiare del fenomeno della tratta. Non è necessariamente, la tratta non è necessariamente legata all'immigrazione, si può verificare anche nello stesso paese, addirittura nello stesso comune, quando c'è una persona che viene sfruttata, che viene, come dire, di cui si ottiene la prestazione lavorativa in condizioni di schiavitù, quella è tratta. Però diciamo che nella grande maggioranza dei casi la condizione di vulnerabilità sociale di cui il trafficante e lo sfruttatore finale approfitta è una condizione derivante dall'isolamento, dalla mancata conoscenza della lingua, dalla perdita dei legami sociali e familiari, che quindi mettono la persona in una condizione di assoluta vulnerabilità nei confronti di chi vuole sfruttarla. C'è un grande problema di politiche, perché le politiche migratorie non sono una parte della soluzione, sono una parte del problema, nel senso che le politiche migratorie restrittive che prevalgono nella grande maggioranza dei paesi contribuiscono ad aumentare la vulnerabilità dei migranti. La realtà quotidiana dei nostri paesi, anche di quelli dell'Unione Europea, dice un'altra cosa, cioè che non vi sono affatto, al di là della divisione tra chi richiede asilo e chi è un cosiddetto migrante economico, non vi sono procedure di identificazione delle vulnerabilità all'arrivo, nemmeno per identificare i casi di tratta. E nonostante ciò alcune buone pratiche sono state messe in atto con le interviste fatte sulla banchina subito dopo lo sbarco, e perfino in queste condizioni assolutamente proibitive qualche risultato è stato raggiunto laddove sono state messe in atto. E qualcuna delle ragazze nigeriane, per esempio, chiaramente queste diciamo, procedure così, come dire, volontaristiche sono state messe in atto soprattutto nei confronti delle minori nigeriane, perché chiaramente il profiling è più facile ed è più facile identificare un target su cui lavorare. E ce ne sono state che hanno detto: io non ci voglio andare, non lo voglio chiamare questo numero di telefono che mi hanno dato, sapendo o immaginando a che cosa possono andare incontro. E quindi le politiche migratorie devono radicalmente cambiare, e colgo l'occasione per dire che per quanto riguarda l'Italia, noi abbiamo, con un gruppo di rapporteur speciali dell'ONU, abbiamo indirizzato al governo italiano ben 3 comunicazioni, l'ultima per dire che i decreti sicurezza devono essere ritirati. Il nuovo governo, già con molto ritardo, devo dire, non ha ancora affrontato questa questione, e le direttive sicurezza devono assolutamente essere ritirate, perché non è questione di piccoli aggiustamenti, è la filosofia è la filosofia dei porti chiusi che deve essere assolutamente capovolta, eliminata, e deve essere sostituita da una politica aperta nei confronti delle molteplici vulnerabilità che si ritrovano all'interno dei flussi migratori misti, e ha un atteggiamento di revisione molto profonda anche della stessa impostazione della legislazione sull'immigrazione, perché la assoluta mancanza di canali legali, di canali di immigrazione legale, ovviamente rende tutta l'immigrazione irregolare. E allora, se ha un bel dire si vuole lottare contro l'immigrazione irregolare, ma la prima cosa da fare ovviamente sarebbe quella di consentire una migrazione regolare, legale, e che quindi riduca, diciamo, le vulnerabilità. Quando si parla di lotta ai trafficanti, quindi bisognerebbe comprendere che non è una questione militare, non è una questione di muscoli, non è una questione di chiusura delle frontiere, ma è una questione di protezione dei migranti. E questo naturalmente è totalmente in controtendenza, ma non bisogna stancarsi di dirlo, perché già dirlo è fare un'operazione di verità e di informazione, di corretta informazione dell'opinione pubblica.
Lei menzionava la necessità e l'importanza di coinvolgere anche la società civile a tutti i livelli immagino innanzitutto in un'opera di sensibilizzazione sulla questione della tratta, ma anche di azione concreta sul terreno. Ecco, chi potrebbe essere coinvolto, chi dovrebbe essere maggiormente coinvolto, in che modo?
Ovviamente quando parliamo di un fenomeno di massa di questo tipo, tutti dovrebbero essere coinvolti e tutti possono fare qualche cosa. Naturalmente ci sono quelli che possono fare di più perché sono più a contatto con il fenomeno, non parlo solo degli ufficiali di polizia, parlo per esempio del personale sanitario che per tante ragioni può entrare in contatto con persone che mostrano chiari segni di situazioni di sfruttamento, di vittimizzazione. E penso agli ispettori del lavoro, ma insomma penso a tutti coloro che appunto per il loro mestiere possono entrare in contatto con un'area di popolazione a rischio. Poi c'è quello che noi possiamo fare come cittadini. Dobbiamo porci il problema anche come consumatori di che cosa acquistiamo, di come sono fatte quelle cose che noi acquistiamo. Certo, non è una cosa che si può fare individualmente. E su questo, per esempio, noi in Italia siamo molto indietro, perché in altri paesi esistono organizzazioni di consumatori che sono diventate veramente molto influenti. Noi qui siamo molto indietro, quindi questo sicuramente è un settore che bisognerebbe, anche se alcune associazioni già esistono, si dovrebbero potenziare. E poi ci sono tutte le situazioni in cui la tratta è vicino a noi e basta che apriamo gli occhi per vederla. E c'è qualcosa che possiamo fare, perché ciascuno di noi può informarsi su quali sono, per esempio, nell'area, nella propria zona, le associazioni a cui si può, diciamo, indirizzare una persona che ha bisogno di aiuto. E io, per esempio, penso alla stragrande maggioranza dei casi di servitù domestica che sono stati, diciamo, poi scoperti e investigati, sono stati scoperti dai vicini. Perché lì, nelle case, nessuno ci mette piede. Non è che gli ispettori del lavoro possono andare a fare un'ispezione in una casa. Però un vicino può vedere una persona che ha un aspetto malato, una persona sempre triste, che accompagna i bambini a scuola e viene insultata dai bambini, i quali ovviamente ripetono dei comportamenti che hanno visto dai grandi. E questi sono tutti indicatori che un pubblico informato può chiaramente identificare, per non parlare poi dello sfruttamento sessuale. Lo sfruttamento sessuale è lì, sulle nostre strade. È ovvio che per, diciamo, avere un contatto con una persona che si trova in una situazione estrema come la prostituzione forzata, non tutti lo possono fare, e non consiglierei a chiunque di farlo. Perché ci vuole una professionalità e ci vuole una certa, come dire, anche la capacità di avere un approccio adeguato. Però, innanzitutto gli uomini che acquistano servizi sessuali, loro hanno una responsabilità e si dovrebbero porre il problema. E questo purtroppo non accade. Ma gli uomini, anche quelli, come dire, di buona volontà, quelli che hanno capito il problema, che cosa fanno per coinvolgere gli altri in una conversazione, in una discussione? Non lo fanno. Non lo fanno anche perché non sono abituati a questa modalità, gli uomini non sono abituati a questa modalità relazionale, ma forse si dovrebbero abituare, forse dovrebbero pensare che questo è anche una loro responsabilità. Dico, quelli di buona volontà dovrebbero pensare di coinvolgere gli altri, anziché quando c'è quello di turno che accenna a cose di questo genere, anziché farsi una risata, forse potrebbero fare un ragionamento serio. E questo per dire che, insomma, tutti hanno qualche cosa da mettere in questa. E soprattutto gli organi di informazione. Gli organi di informazione, abbiamo detto, per esempio, che uno dei fattori trainanti di questo super sfruttamento è il fatto che lo sfruttamento, soprattutto dei migranti e delle migranti, è nella mentalità comune normalizzato, normale, considerato una cosa che fa parte della realtà quotidiana. Ecco, bene, questa è una di quelle questioni che, attraverso un'informazione corretta, dovrebbe essere completamente capovolto. Purtroppo questo ancora non c'è, e io penso che lì si dovrà arrivare, perché la consapevolezza collettiva è la migliore arma che noi abbiamo contro tutto questo. Magdalene is trembling like a washing on a line, trembling and bleeding. Never before. So redeeming into the multitudes, in exon blue, in radiation rose, ecstasy. Now you tell me who you're gonna get to do the dirty work when all the slaves are free. Blue, in radiation rose, misery.
della voce di Joni Mitchell che ci riaccoglie dopo le parole che abbiamo appena ascoltato da questa intervista profonda, piena di spunti, ma anche piena di considerazioni che riguardano le nostre esistenze individuali. Joni Mitchell, Passion Play, When All the Slaves Are Free, dall'album Night Ride Home del 1991. Abbiamo appena ascoltato questa intervista di Anna Pozzi, con cui abbiamo aperto questa giornata dei Uomini e Profeti, che intervistava Maria Grazia Giammarinaro, giudice civile a Roma e relatore speciale sui temi dell'immigrazione e della tratta presso le Nazioni Unite. Vi ricevo qui in studio con noi a Uomini e Profeti oggi Suor Rita Giaretta. Ancora buongiorno, grazie per essere con noi, religiosa dell'Ordine delle Orsoline. Nel 1995, fra l'altro è stata già ospite a Uomini e Profeti qualche tempo fa, insieme alle sue consorelle fonda a Caserta la comunità Casa Ruth, con l'obiettivo di appunto soccorrere le donne vittime dello sfruttamento della prostituzione. Suor Rita, partirei però proprio da quell'elemento, mi sembrava molto semplice, ma anche quando uno si chiede ma che cosa vuol dire esperienza religiosa, tante parole, tante chiacchiere, diciamo le verità, si sentono dire tanti riferimenti biblici, chissà che cose profonde, ha detto una cosa mi sembrava molto semplice: basta che apriamo gli occhi. In fondo un po' lì, tutto comincia lì.
Sì, basta aprire gli occhi, c'è una frase che a me che mi accompagna sempre, che è di Simone Weil: ciò che salva è lo sguardo. Ecco, bisogna partire da lì.
E quindi anche ciò che danna è lo sguardo.
E quello, certo, anche questo, ma può salvare. Noi da vita come religiose credo che dobbiamo, come dire, assumere questo sguardo dove vedi l'altro, ecco, come un tuo fratello, una tua sorella, come qualcosa che hai bisogno di, per cui ti dà vita. Vita non può esserci nella chiusura. Ecco, si parlava di porti chiusi, di alzare muri. Lì non c'è vita. Non c'è speranza, non c'è futuro. Sarà solo questa capacità di aprirci allo sguardo dell'altro, incontrare l'altro. E quello è stato quello che abbiamo creato lì, una volta arrivati a Caserta, dopo aver incrociato gli sguardi di queste ragazze lungo le strade, girando per andare a incontrare associazioni, movimenti. O ci appartenevano, o ci dicevano qualcosa, oppure noi potevamo proseguire la strada. Come donne, ancor prima di consacrate, come donne, quelle presenze ci inquietavano. Perché lì? Perché? Ecco allora la decisione di dire, tanto queste donne, queste ragazze, questi adolescenti, perché potevano avere anche 14, 15, 16 anni, 18 anni, 20 anni, massimo 25, stavano disturbando, ci disturbavano dentro. Ecco che lo sguardo deve anche passare a volte.
È perché una volta che hai visto... No, dice un filosofo che qualche volta ritorna in queste nostre trasmissioni, Wittgenstein, una volta che una cosa l'hai vista non puoi far finta di non averla vista, cioè o non la vedi mai, ma una volta che l'hai vista come fai a far finta che non hai capito come stanno le cose?
È questo, però c'è anche una capacità, quello che dice anche Papa Francesco oggi quando dice, no, siamo nell'era della globalizzazione dell'indifferenza, non solo indifferenza ma addirittura abbiamo coscienze anestetizzate. Se siamo arrivati ad anestetizzare lo sguardo dell'altro, la presenza dell'altro, il dolore dell'altro, la sofferenza dell'altro, non siamo più esseri viventi. Abbiamo bisogno di incrociare questo. Allora ecco, questa capacità di sentirlo questo, sentire anche il pugno, bisogna sopportare il dolore dell'altro, sentirlo dentro che inquieta. Ecco, è stata quel sentire dentro, queste viscere che si contorcevano, questo bisogno di capire, di conoscere, di incontrare l'altro, che ci ha portato anche a lasciare le nostre sicurezze, anche a rischiare. Però lì diventa il momento in cui tu devi seguire il cuore, non le paure.
È stato un motivo particolare per cui avete scelto proprio la zona di Caserta, oppure perché sapete che lì è una zona particolarmente complicata?
Questa è una zona particolarmente complicata. Pensiamo solo alla zona della Domiziana, ecco, tutte queste zone, poi una terra sofferente, sfregiata in tante maniere. Pensiamo tutto oggi considerata anche come la terra dei fuochi, sversamenti, lo sversamento dei rifiuti, e non c'è differenza tra queste ragazze e i rifiuti. Allora io dico, no, una crisi ambientale, ma anche una crisi umana.
Donne, certo, non sono
giovani
separabili,
sversate, che rientrano in quel paesaggio accanto a questi cumuli di immondizia, di monnezza, di rifiuti. Cioè, rientrano in questo paesaggio, un tutt'uno. Allora, non è, ci rendiamo conto qua ritorna sempre Papa Francesco, come siamo interconnessi, la crisi ambientale, il non prenderti cura della tua terra, non amare il tuo territorio, nella tua realtà, porta poi a disprezzare anche la vita umana, anche gli esseri, anche chi arriva da lontano, non li senti più, è l'unico commercio che può renderti, che fa business, questo è l'idolo denaro, per il denaro tutto diventa sversamento, tutto diventa rifiuto e scarto.
Senta, chiedeva Anna Puzzi al giudice Maria Grazia Gianmarinaro, no? Poi sempre la questione, ma che cosa si può fare? Beh, diceva intanto, appunto, a parte i grandi gesti, come i suoi gesti, i gesti di chi va direttamente lì, però ci sono forse altre questioni. Facciamo l'esempio della schiavitù nel lavoro agricolo. Anche lì tanto non è lontano, veramente basta certe volte che prendi una stradina secondaria e li vedi. E poi quello vuol dire che i prodotti che compri a prezzi bassissimi, ti dovrei chiedere, ma perché costano così poco questi pomodori? Che cosa c'è dietro? Come se prendesse un po' tutta la nostra esistenza un'attenzione maggiore a quello che succede, forse non soltanto basta quel momento, quel risparmio per dire vabbè, poi a me cosa me ne importa.
Bisogna oggi, di fronte a queste sfide anche così, anche globali, avere anche una riflessione un po' più ampia, non fermarci, ecco, a quei dettagli, come dire, guardiamo il risparmio di oggi, quel momento, c'è la crisi, c'è difficoltà e tutto, allora quindi tutto si riduce, la visione si riduce. Come quasi ad imbuto che si restringe, però ecco che si restringe.
Il contrario
invece, ecco, quello che ci manca è invece aprirci agli orizzonti, capire. E la giudice Gianmarinaro tocca è la consapevolezza oggi. Questi temi ci sono. E non posso dire che non lo sappiamo. Ecco, a me quello che inquieta di fronte alla tratta, di fronte a questi volti di ragazze accolte, le loro storie, i loro nomi, e guarda, non ci si abitua mai. Ogni volta che tu accogli una ragazza, ascolti la sua storia, proprio è la carne dentro che si ferisce, che si lacera. Perché fa male, fanno male queste storie. Ancora oggi, 2020, dover parlare ancora di questa realtà che anzi si sta sempre più espandendo. Ecco, quindi è questa consapevolezza, questa coscienza. E quello che mi fa male sono i clienti, la domanda. Allora c'è sempre da un lato è il grande bisogno che proviene da queste persone, da queste ragazze, da chi sogna un mondo migliore, di chi sogna di avere una speranza, quindi dall'altra parte povertà, miseria, conflitti, guerre, bisogno di vita, di speranza, dall'altra parte una domanda, una grande domanda di sfruttamento nel lavoro per pagare poco gli operai, le persone, di avere sesso a poco costo. Pensate oggi la prestazione di una ragazza nigeriana 10 euro, ma anche meno arrivano oggi, anche a meno. Il valore di una pizza, di un cinema, e tu togli l'anima, togli la dignità, non la riduci questa persona a un animale, a peggio, ad essere merce, prodotto, li togli vita. Ma io dico, tu cliente, tu persona che ti fermi a chiedere a questa ragazza quanto costi, qual è il tuo prezzo, ma non pensi per un attimo, e se lì fosse mia figlia, se lì fosse una mia sorella, se lì ci fosse la mia fidanzata, se lì fosse la mia nipote, ma ti fermi a chiederti
secondo
a questo?
Secondo lei c'è anche proprio un elemento, no, non sono piene le cronache, anche se forse sono piene le cronache, ma era anche prima quando non se ne parlava, qualcosa di specificamente contro le donne in questi fenomeni, qualcosa di che ha a che fare proprio nell'idea di, c'è qualche cosa di antico o di moderno, non so come dire, che comunque permira le donne, la condizione femminile.
Sì, penso che sulle donne anche la parte maschile tende sempre a vederle, a scaricare su queste, anche a volte delle, come dire, più che delle rabbie, vederle sempre come un oggetto per il loro piacere. Certo che siamo ancora una cultura, una mentalità molto maschilista, per quanto si sta facendo tutti questi percorsi, ma l'umanità lo dice, quante parti del mondo le donne sono proprio considerate niente. Proprio non valgono niente, quindi c'è tutto un cammino forte di liberazione che bisogna fare. Penso alla nostra Italia ancora, mentalità patriarcale, cultura maschilista, penso alla nostra Chiesa ancora molto maschilista, non riesce ad assumere anche un volto femminile, e questo va a discapito, considera sempre la donna come qualcosa di inferiore. L'uomo può avere potere, può addirittura dominare l'altro. perché ogni gesto che fai, quando ti fermi, e questo è il caso su queste ragazze, ti fermi e quel potere del denaro, tu riduci all'altra tua proprietà, è un gesto potente di dominio. Per 10 euro, per 20 euro, per 10 minuti, per 5 minuti, tu in questo momento sei una mia proprietà. Come puoi permetterti tu, uomo, considerare l'altro, donna, ecco, persona, essere umano, una tua proprietà? È impensabile. Quindi vuol dire che c'è ancora questa cultura potente, forte, maschilista, che riduce l'altro a qualcosa che lui può dominare e può usare per 5 minuti per un piacere. Non c'è una felicità. Invece noi, l'uomo, l'essere umano, è chiamato una felicità, ma la felicità è molto più profonda, più vera. Parla di vita, di speranza, anima, parla di quell'amore dove continuamente costruisci e dai vita. Qui ti riduci a una forma di rubare, deturpare l'altro per quei 2 minuti, per quei 5 minuti di un piacere che poi si perdono e ti lasci anche un amaro in bocca, perché non hai costruito nulla, non c'è relazione, ma hai solo esercitato.
Forse è proprio quello che si cerca, no? Non avere relazione.
La fatica oggi credo, appunto.
Ma senta, come accade l'incontro? Perché ci chiedevo, immagino anche la curiosità di chi ci sta ascoltando, perché appunto si tratta di fare quel salto, basta aprire gli occhi, diceva prima con formula veramente molto semplice, ma anche molto efficace, Maria Grazia Giammarinaro. Senza essere troppo, diciamo, indiscreti o osceni, come accade l'incontro con queste ragazze? Soprattutto, che cosa guardano in voi? Che cosa si aspettano? Cosa temono in queste figure, in queste donne che le avvicinano e le propongono qualche cosa di inaudito?
E le ragazze nei nostri confronti?
Sì.
Adesso però premetto che noi non andiamo più sulla strada a incontrare le ragazze dopo che abbiamo attivato questo percorso di accoglienza. Però,
lei da un po' di mesi è tornata a Roma.
Sì, adesso io da un po' di mesi sono anche qui a Roma. Però per le ragazze, ecco, vedere che si avvicina qualcuno e che porta un tè caldo, che si avvicina per portare un fiore, come è stato per noi quell'8 marzo del 97, neanche un ramoscello di mimosa, perché anche quello sa molto di consumismo, una piantina, qualcosa di vivo, di vero. Cioè, è chiaro che dalla paura, perché non avendo mai visto una macchina di donne fermarsi, dalla paura poi lo sguardo si trasforma in sorpresa, in gioia, in commozione, in abbraccio, addirittura in lacrime. Quindi è questa attesa, poi, che ti chiedono anche di pregare insieme. La bellezza di queste ragazze è che dentro questo dramma riescono, come dire, a conservare interiormente qualcosa di bello. Ed è lì dove tu ti puoi agganciare, dove chi li avvicina non per chiedere quanto costi, ma per dire ci siamo, così, per un gesto d'amore, perché ti vogliamo bene, perché ci stai a cuore, lì puoi iniziare questo contatto. Ecco che allora può, chi ce la fa, perché sappiamo,
ecco,
che c'è tutta una serie di organizzazioni criminali dietro, pensiamo alle ragazze nigeriane, c'è il potere del rito voodoo, c'è la minaccia, c'è il ricatto, c'è il debito da pagare, non è facile trovare questo coraggio, perché per loro vuol dire rischiare la vita. Non è così semplice, come dicono, beh, se vogliono possono andare via, vuol dire che no. Vuol dire, dietro c'è tutto questo.
Cosa c'è dopo per queste ragazze?
E dopo
c'è anche una legge, no? Che in teoria le protegge.
C'è l'articolo 18, che è stato pensato proprio per loro, che viene ancora che è stato inserito nella legge turco-napolitano, dove permettevano a queste ragazze, se escono, se hanno il coraggio di rischiare la vita, ma di uscire, di trovare un centro di accoglienza, ecco, possono poi ottenere un permesso di soggiorno. E questo è ancora una strada possibile. Sia che denuncino, ma sia anche che non ce la fanno a denunciare, proprio per quello che dicevo prima, perché c'è la paura, c'è il ricatto, perché le loro familiari possono a rischio nel loro paese, e non puoi controllare queste mafie, queste organizzazioni
criminali.
Ma poi
criminali. È inumano, no? Pretendere da loro un eroismo.
Non è possibile attendere da loro. Devi dargli del tempo. Allora questi due percorsi vengono chiamati i famosi due binari, sia il binario sociale e il binario della denuncia. Viene dato questo permesso di soggiorno e fanno un cammino. Ecco che allora quel cammino poi nel centro va riempito, va come dire... adattato al loro percorso, ecco la lingua italiana, il percorso sanitario, permetterli che incontrino una realtà che sa di famiglia, dove al centro sta la relazione, non le regole, la norma. Ecco, questo perché hanno bisogno di riscaldare il cuore, hanno bisogno che di tutte quelle ferite che portano su quei corpi fracassati. Fa male vedere le bruciature di mozziconi di sigarette su quella carne, fanno male vedere quelle percosse, fanno male vedere quei tagli, quelle cicatrici. Quindi hanno subito anche torture sulla strada, questo fa male, e quindi c'è tutto un bisogno di, come dire, di prendersi cura il cuore di quei corpi e piano piano puntare sulle loro protagonismo. È bello è quando poi siamo riusciti anche a dare vita a una cooperativa sociale, dove queste donne e la dignità la restituisce a pieno quando loro possono diventare protagoniste.
Quando naturalmente
quando possono mettere a frutto i loro talenti, quando si scoprono che possono essere delle sarte.
Senta,
quando
qui c'è
possono...
un tema, no, bellissimo, straordinario, ma anche difficile da affrontare, perché lo dicevamo prima di andare in onda. Lei ha usato un'immagine che è tremenda, cruda, ma anche molto, molto precisa. Questi sono gli scarti dell'ambiente, gli scarti dell'umanità. Diciamo, la ricchezza è sempre negli scarti. Se uno sa fare qualche cosa di uno scarto, no, lì succede qualche cosa. Però certo, uno dice: che cosa fa? Lo scarto lo butto. Rendere buono lo scarto.
Buono lo scarto.
Quello è un po' il miracolo.
Guardi, e questo lo posso descrivere con un'immagine che loro stesse, queste ragazze, hanno creato. Nella cooperativa sociale dove lavorano, tagliano stoffe africane, stoffe italiane, mettono insieme, assemblano insieme dei bellissimi manufatti.
Questa casa Ruth.
Questa casa Ruth che ha dato vita, ma io dico sempre, sono le ragazze che hanno sempre forzato noi suore. Sono loro che hanno avuto il coraggio, l'inventiva prima di noi. Noi le abbiamo seguite, quindi anche quando hanno chiesto di poter lavorare e quindi dare vita a questa cooperativa sociale. New Hope, nuova speranza per loro, l'hanno chiamata loro così. Ecco, da questi ritagli, da queste stoffe che quando tu crei un qualcosa nascono dei piccoli ritagli, cadono, di stoffe africane, loro le riprendono, anche questi, li mettono insieme, cuciscono a mano ogni piccolo ritaglio, viene un petalo, uniscono questi petali e viene un fiore, mettono una spilla, un bottoncino, e hanno pensato a questa frase: non c'è scarto che non possa fiorire. Loro lì era la loro vita.
Possiamo dire solo gli scarti fioriscono?
Solo gli scarti fioriscono. E loro è così che sentono la loro vita. E quando lo comunicano agli altri, vanno a portare questi loro materiali, questi loro prodotti, è un lavoro artigianale, e lo consegnano, fanno le lacrime, perché è la loro vita. Sentono, però ne sentono questa bellezza. E quando oggi, come prima Anna Pozzi parlava, che era con Blessing a parlare ai giovani e parlava ai ragazzi così, quando Blessing può comunicare ai ragazzi: la mia vita era uno scarto, mi sentivo così, ma guardate oggi sono questo fiore, questo scarto fiorito. E voi, anche per voi, a volte vi considerate scarti, vi sentite nella vostra fragilità, vi sentite ferite, vi sentite che non avete futuro. No, non cedete a questa tentazione, prendetevi in mano, andate a fondo della vostra vita. Guardate, non c'è scarto che non possa fiorire. È un messaggio potente per i giovani,
Ah, non solo per
un messaggio,
giovani,
ma per tutti, per
Senta,
tutti noi.
Sorrita. Però sentiamo discorsi politici che vanno in tutt'altra direzione, no? Chiudiamo i porti, chiudiamoli tutti, affondiamo le navi. Dicevo una cosa anche molto quasi logicamente esemplare, il giudice Maria Grazia Giammarinaro prima: se ovviamente tutti i canali di accesso sono proibiti, chiaramente sono tutti illegali questi che arrivano qui, perché se non ce n'è uno legale è ovvio che poi queste persone cercheranno in qualche misura di arrivare da noi, e non possono non cercare. Mi chiedevo, qualcuno ha visitato la vostra esperienza? Avete mai avuto modo di parlare con qualcuno di questi che dicono: no, affondiamoli tutti, buttiamo giù i barconi, spariamo, blocco navale? Qualcuna di queste persone che poi alla fine se la metti davanti a questi occhi, forse qualcosa è successo, qualche volta è successo che qualcuno di questi politici un po' aprisse gli occhi, si rendesse conto?
Beh,
è difficile.
No, è difficile. Penso che l'articolo 18 è nato anche sull'immigrazione e dentro, ecco, anche da un dialogo costante, anche con, allora era la ministra Livia Turco, che ha permesso, ha avuto il coraggio allora di capire, di visitare le realtà e di capire, ed è nato quell'articolo 18, però poi ha assunto sempre una forma sempre un po' più restrittiva, perché si sono susseguiti altri governi, altre politiche, altro modo, e sempre più ci siamo resi conto che si è stretto. Ecco, ritorniamo a quell'imbuto, invece di avere l'altro aspetto, che della parte larga, ha ridotto gli spazi e sempre più è diventato qualcosa di quasi atti eroici che devi lavorare. Non è così. La politica oggi manca di visioni, non ha uno sguardo lungimirante, non vede più avanti. E questo crea un sacco, ecco, favorisce che ci siano anche questi scarti invece di liberarli. Chiediamo, certo, continuiamo a chiederlo. Guardate, sempre dalla cooperativa New Hope, da queste ragazze, a tutti i politici. Quindi anche a Salvini è arrivato, anche al presidente Conte, anche oggi è la ministra attuale, la Morgese, del ministro dell'interno attuale, un grembiule del servizio. Per dire, guarda, se stai facendo questa politica, te lo manda, lo mandiamo noi, ragazze che prima eravamo vittime, trafficate, scarti, oggi siamo rinate una vita nuova. Però per favore, partite da questa realtà e guardate più avanti.
L'ultima
Fate
cosa...
una politica che sia aperta, che risponda a queste esigenze.
Quest'ultima cosa, Sorrita, alla fine possiamo dire, parliamo, è anche brutto dirlo, però forse è così, è più efficace una politica di questo tipo del semplice dire no, muri, spariamo, blocchiamo, leggi. Alla fine un gesto di quel tipo, semplicissimo, guarda ti porto un tè caldo, forse risolve il problema quel gesto lì che mandare, ammesso che sia possibile, no? Ulteriori controlli, ulteriori polizie, ulteriori divieti.
La politica oggi è condannata a essere schiacciata dalle paure. E nella paura non si costruisce niente. Ecco, bisogna che abbia il coraggio di capire, da ripartire appunto dalla concretezza della vita, dal grido che sale dai poveri degli ultimi. La vera politica parte dagli ultimi. Dai poveri, da chi non ce la fa, non da chi può stare bene vuole preservare le loro sicurezze, loro così, perché quella non è una vera politica. Quindi anche qua dovrebbe accompagnare questi percorsi, anche qua noi, forse anche noi oggi siamo schiavi, non solo queste ragazze, su quelle sono il simbolo di una grande schiavitù o di tante persone trafficate come quel lavoro, ma anche noi siamo schiavi delle nostre paure, delle nostre chiusure. È una schiavitù perché non c'è vita. Allora credo che la politica oggi deve recuperare una dimensione,
sì, questo,
di visione.
Questo no, è bellissimo ancora una volta. Uno non si rende conto, tanto più insisti sul chiudere i muri, ricorda che dopo sei te dentro quel muro.
Sei dentro.
Quella prigione che ti sei costruito così.
E diventa una prigione, diventa proprio una gabbia che non ti permette più. È assurdo oggi che è un mondo dove si parla di globalizzazione, dove tutte le merci arrivano, ci sono scambi, visite, dove le persone, ecco, turismo che entra... E noi vogliamo chiudere a persone che chiedono vita e chiedono speranza. È assurdo, ci creiamo delle gabbie dove noi stessi poi alla fine non avremo futuro. Difatti i nostri giovani sono senza futuro, ma vorrei dire un'altra cosa.
E infatti se ne vanno.
Se li mantiamo, che c'è ancora invasione, perché ancora sento persone che parlano di invasione, di barconi che arrivano, e dico ma quanta ignoranza c'è qua dentro, e non ci rendiamo conto che oggi, 2020, sono più i giovani nostri che emigrano che non gli migranti che arrivano qua. Ma diciamo la verità allora, guardiamo con verità, informiamoci, c'è bisogno di una seria e corretta informazione.
Senta, proprio una battuta, pochi secondi, però mi sembra alla fine, no, concludendo questo dialogo con lei, Sorrita Geretta, comunque lei è ottimista, c'è qualcosa nelle sue parole, guarda, non va a finire male questa faccenda.
No, io ho tanta speranza ed è questa la bellezza. Sento, vabbè, perché questa speranza me l'hanno riconsegnata, me l'hanno continuamente consegnata queste ragazze. Cioè, i loro volti, vedere da volti che sembravano prima massacrati, abbruttiti da quel dramma, da scarti, oggi fioriti a vita nuova. Lì c'è, è abitare la speranza. Allora non si può essere donne e uomini di speranza. Ne abbiamo bisogno. È la nostra salvezza, è il nostro futuro.
Allora, Sorrita Giaretta, religiosa dell'Ordine delle Orsoline, ricordiamo, hanno fondato nel 1995 insieme alle sue consorelle a Caserta, la casa comunità Casa Ruth. Poi abbiamo parlato prima con Anna Pozzi, che ci ha introdotto anche questa intervista, al giudice Maria Grazia Giammarinaro, relatore speciale sui temi dell'immigrazione presso le Nazioni Unite. Tutto questo è partito da questa giornata, 8 febbraio, che è la giornata della mondiale contro la tratta degli esseri umani. 10, 13 minuti e 44 secondi. secondi, siamo alla fine di questa puntata di Uomini e Profeti. Vi ricordo che domani, domenica 9 febbraio, continua il ciclo di narre delle narrazioni di Uomini e Profeti con il teologo e filosofo Vito Mancuso, che ci racconterà le quattro virtù cardinali. Il titolo del ciclo è La vita giusta, la coscienza e le virtù cardinali, e la puntata di domani avrà come tema, tema complicato, dopo le parole che abbiamo ascoltato quest'oggi da Sorrita Giaretta, la saggezza. Allora, risentirci con noi di Uomini e Profeti sabato prossimo. Ancora grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi tutti. Ecco, è stato un bel momento, grazie.
È stato bello anche per noi. Grazie Sorrita. Allora ci risentiamo con Uomini e Profeti a sabato prossimo.